2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, un nuovo episodio del nostro programma. L'intelligenza artificiale, di cui parliamo tantissimo, soprattutto negli ultimi quasi due anni, anche se l'intelligenza artificiale non generativa è un tema di cui si parla da decenni, però l'intelligenza artificiale è stata la protagonista dei premi Nobel questa settimana. Martedì l'ex ricercatore di Google Geoffrey Hinton ha vinto il premio Nobel per la fisica assieme allo scienziato statunitense John Hopfield per le sue scoperte nel campo dell'apprendimento automatico, che hanno aperto la strada all'attuale sviluppo dell'intelligenza artificiale. Del resto lo si sa che Geoffrey Hinton è uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale e era conosciuto fino a qualche mese fa, fino a poco più di un anno fa, solo agli addetti ai lavori. Direi che è diventato famoso perché aveva fatto discutere per una sua intervista del maggio 2023 per la sua preoccupazione sulle conseguenze di uno sviluppo dell'intelligenza artificiale. Forse è stato uno degli scienziati che più si è mostrato preoccupato rispetto ad un futuro in cui dice non sappiamo, potremmo perdere il controllo di queste intelligenze artificiali. Tra l'altro c'è anche tutta una discussione sul fatto che abbia vinto il premio per la fisica e se sia giusto o no, però lasciamo queste discussioni agli esperti. Gli altri scienziati che hanno vinto grazie all'intelligenza artificiale, all'uso che hanno fatto dell'intelligenza artificiale, sono Demis Hassabis e John Jumper, che hanno vinto, direi, potremmo dire, metà del premio Nobel per la chimica per la previsione della struttura delle proteine tramite intelligenza artificiale. Diciamo metà perché non hanno vinto solo loro, c'è stato anche un altro scienziato che ha vinto, ma non per un uso così specifico di intelligenza artificiale. Ricordiamo che Hassabis è il fondatore di DeepMind, un laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale con sede a Londra, nato nel 2010, acquisito da Google nel 2014. Anche John Jumper lavora in DeepMind. E nelle motivazioni l'Accademia svedese delle scienze scrive che il Nobel è stato assegnato da Hassabis e Jumper per la previsione della struttura delle proteine grazie ad AlphaFold, un programma di intelligenza artificiale sviluppato proprio dal team di DeepMind di cui fanno parte questi due scienziati. Questo software e le loro ricerche stanno aprendo scenari immensi per nuove scoperte. Questo lo si dice già ormai da qualche tempo, perché AlphaFold è arrivato recentemente alla terza versione. Loro hanno vinto il Nobel in particolare per l'uso di AlphaFold 2, ma AlphaFold nella sua prima versione, AlphaFold 2 è arrivato nel 2020, però è precedente la versione di AlphaFold, potremmo dire 1, che se non è stata definita così. Comunque, insomma, questa è stata una settimana importante perché forse per la prima volta l'intelligenza artificiale è stata così presente nei premi Nobel come in questi ultimi che sono stati assegnati negli ultimi giorni. Adesso notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News.
Digital News.
Però abbiamo molte notizie, se non tutte legate all'intelligenza artificiale. Oggi, cioè, devo dire che in questi ultimi giorni c'è stata veramente una cascata di notizie tutte legate tra loro. OpenAI ha denunciato mercoledì di aver rilevato nelle ultime settimane una serie di tentativi per usare i propri modelli di intelligenza artificiale per generare contenuti falsi o divisivi, sia articoli o anche brevi post per i social media, con l'obiettivo di influenzare le elezioni negli Stati Uniti. OpenAI ha dichiarato di avere bloccato questi tentativi, o comunque quasi tutti, o nei casi non ci fosse riuscita, di avere verificato che l'audience raggiunta da questi post non è stata elevata. Adesso non so come facciano a capire che io chiedo a ChatGPT di aiutarmi a scrivere un post, o comunque magari un articolo divisivo con notizie false, però evidentemente tramite varie correlazioni ci si riesce. Da pochi giorni Copilot di Microsoft è disponibile come contatto di WhatsApp, col quale interagire all'interno della piattaforma di messaggistica. Basta cercare la pagina di Microsoft Copilot per WhatsApp poi inquadrare un QR code con il proprio smartphone e il chatbot verrà aggiunto ai contatti dell'app di messaggistica. Quindi tu vedi appunto Copilot come uno, cioè Luisa, Paolo, Giuseppe, eccetera, e tutte le altre persone che sono nella tua chat, c'è anche Copilot. E quindi tu puoi scrivere a Copilot facendo delle domande, interagendo, eccetera, eccetera. TikTok ha licenziato in Malesia i primi 500 dipendenti che si occupavano di monitoraggio e moderazione dei contenuti nell'ambito di una strategia che punta ad un maggior uso di intelligenza artificiale per queste attività che già oggi sono bilanciate fra tecnologia e intervento umano, ma ByteDance ha confermato che altri licenziamenti in altre parti del mondo arriveranno nei prossimi mesi perché si vuole utilizzare sempre di più intelligenza artificiale. Adesso parliamo di una startup molto interessante che si chiama Cobalt Metals, con la K davanti. Cobalt Metals ha raccolto 491 milioni di dollari dopo averne incassati 195 da vari investitori, fra cui spiccano Bill Gates, Jeff Bezos, Jack Ma e anche il fondo di venture capital americano Andreessen Horowitz, uno dei più famosi, uno dei più grandi. Cobalt Metals usa l'intelligenza artificiale per scoprire nuovi giacimenti di metalli utili per la transizione verso l'elettrico, perché non c'è solo la transizione verso l'auto elettrica, ma un po' tutta l'economia verrà elettrificata nei prossimi decenni, ovviamente, è un processo molto lungo. Allora, la startup ha scoperto 8 mesi fa in Zambia quello che è considerato uno dei più grandi depositi di rame al mondo, uno dei più grandi giacimenti di rame al mondo. Cobalt cerca anche litio, nickel e cobalto, e l'uso di intelligenza artificiale dovrebbe ridurre, e pare che lo stia già facendo, il tasso di insuccesso tipico del settore, visto che si dice nel settore che per ogni 1000 tentativi di trovare un giacimento solo 3 vedono tendono ad avere successo. Non è un caso che proprio per questo motivo Eni, ormai già da alcuni anni, ha costruito vicino a Pavia uno dei più grandi supercalcolatori al mondo. E fra alcune settimane, tra l'altro, durante Supercomputing che si terrà questo mese ad Atlanta, l'azienda annuncerà l'upgrade dell'infrastruttura. E questo supercalcolatore, quindi facendo calcolo ad alte prestazioni, di cui parleremo anche nel corso di questa puntata, con questo calcolatore l'ENI è riuscita a identificare con grande successo e grande precisione alcuni giacimenti di gas e petrolio. Questa è una tecnologia che hanno molte grandi aziende petrolifere, chimiche, dell'automotive, della costruzione di aerei, che fanno simulazioni e tutta una serie di altri calcoli per appunto essere più efficaci, per avere meno costi. Questo lo si fa da tempo, però ad esempio nella nostra puntata oggi parleremo anche del fatto che queste tecnologie diventano sempre più tra virgolette popolari, nel senso che certo non stiamo parlando di grandissimi numeri, però sempre più aziende possono affacciarsi a questo mondo. Dunque, la startup californiana EvenUp, specializzata nell'uso di intelligenza artificiale per gli studi legali che si occupano di lesioni personali, ha raccolto 135 milioni di dollari, che fanno lievitare a 235 milioni i capitali raccolti negli ultimi 2 anni. Il software di EvenUp è usato da oltre 1000 studi legali negli Stati Uniti per velocizzare le procedure, raccogliere meglio le informazioni ed essere più efficaci. Rimaniamo in California. Suki ha raccolto, che è un'altra startup, ha raccolto 70 milioni di dollari, portando a 165 milioni raccolti dal 2017, anno della fondazione. Che cosa fa Suki? Realizza assistenti, in particolar modo un assistente vocale basato su intelligenza artificiale per ridurre il carico di lavoro amministrativo degli operatori sanitari. Quindi tu parli con la macchina e lei ti aiuta. Una startup londinese chiamata Basecamp Research ha raccolto 60 milioni di dollari per sviluppare il proprio modello di intelligenza artificiale che risponde a qualsiasi domanda relativa alla biologia, ma, e questa è la cosa interessante, produce anche nuove conoscenze in questo ambito. Benvenuti a questa nuova puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi e raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Dunque, vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto alla nostra email, sui social network, anche alcuni che mi hanno mandato dei messaggi personali. Sono veramente, mi sono sorpreso perché sono state talmente moltissime persone che ci hanno scritto dopo aver ascoltato la puntata della scorsa settimana che celebrava i 25 anni di 2024 in occasione del compleanno dei 25 anni di Radio 24. Visto che praticamente tutti, insomma il 99,9% di, no, devo dire il 100% dei messaggi erano messaggi positivi, c'è chi ha espresso gioia, chi anche un po' di tristezza perché si è passato tanto tempo, qualcuno che diceva no, ho fatto cadere un po', mi sono commosso sentendo alcune interviste di qualche anno fa. Insomma, mi ha fatto molto piacere, ha fatto piacere anche a Gianfranco Giardina, ha fatto piacere in generale, insomma, a tutti noi della radio. Quindi un sentitissimo ringraziamento. Allora, adesso parliamo di auto a guida autonoma, approfittiamo di una serie di annunci fatti in settimana, direi che visto che per ora il prezzo delle batterie delle auto elettriche, perché le auto a guida autonoma sono auto elettriche, non cala e secondo alcuni esperti dovrebbe farlo in modo abbastanza deciso nella seconda metà di questo decennio, quindi 2026-27 fino agli anni successivi, questo per una serie di combinazioni, anche non ultimi il fatto che arriveranno nuove tecnologie, nuovi materiali. Allora, finché questo non avviene, ci si concentra un po' di più sul software, sull'intelligenza artificiale, sull'automazione dei veicoli. Allora, non sono tutti quelli che lo fanno, sono pochissime società. Tesla ha tenuto nella notte fra giovedì e venerdì un evento dedicato ai futuri robotaxi e al di là delle promesse fatte da Elon Musk, che devo dire non hanno proprio convinto il mercato, c'è stata un po' di delusione anche tra gli investitori di Tesla, però diciamo che questo è un capitolo che ci interessa meno. Sappiamo che Elon Musk fa delle promesse che non sempre arrivano nei tempi annunciati, però approfittiamo per fare un po' il punto sul settore. Saluto Carlo Iacovini, esperto di guida autonoma, da tempo si occupa di questi temi, anche di mobilità elettrica, tra l'altro ha fondato recentemente Maxi Mobility, che offrirà a breve flotte di auto elettriche nel settore dei taxi. Carlo, grazie di essere con noi, bentornato.
Grazie, grazie Enrico, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo da molto brevemente gli annunci principali che ha fatto Musk in questa notte.
Sì, l'evento tanto atteso denominato We Robot, quindi era incentrato sul concetto di intelligenza artificiale e autonomo, ha visto la presentazione di un robotaxi chiamato Cybercab. Quindi un veicolo dedicato solo e principalmente all'utilizzo taxi. Era molto atteso e ha, diciamo, rispettato quelle che erano un po' le aspettative anche del concetto sul veicolo, quindi un due posti secco. Però c'è qualche novità, ha presentato anche il RoboVan, quindi in questo caso si è spostato sul concetto di shuttle, di piccolo bus, progettato per trasportare fino a 20 persone, quindi, come dire, un salto anche sul trasporto pubblico, ovviamente integralmente a guida autonoma, e poi anche un po' di robotica avanzata con Optimus Robot, con l'idea di questo assistente che dovrebbe migliorare la nostra vita quotidiana nel futuro. Quindi, diciamo, una visione di quella che è l'intelligenza artificiale applicata alla mobilità e non solo, a 360 gradi, un futuro forse vicino, forse lontano, questo è quello che è rimasto un po' appeso rispetto all'evento di ieri.
Certo, anche perché diciamo che in passato Musk ci ha abituato ad annunci che poi, almeno per le tempistiche, non si sono avverati, quindi è stato, non so se dire più prudente, perché qualcosa l'ha detto, inizieremo a fare questo robotaxi a partire dal prossimo anno / 2026, massimo 2027. Tu che cosa pensi da questo punto di vista?
Penso che è stato un po' più, non imbarazzato, ma ha tentennato un attimo nelle tempistiche, probabilmente perché è consapevole che ci sono tanti steps in mezzo dal prototipo presentato ai veicoli in giro commercialmente parlando. Quindi, se guardiamo il mercato, i suoi competitor hanno impiegato molti anni e quindi diciamo che i 2 o 3 anni forse sono sufficienti per validare industrialmente il prototipo, averne una flotta, ma diciamo non vedo molto realistico un'applicazione commerciale in un range di tempo così ristretto.
Dal punto di vista anche proprio industriale di Tesla, ma ovviamente se parliamo di un brand parliamo anche di trend di mercato, che cosa c'è dietro questo annuncio? Quindi auto che usano intelligenza artificiale erogata in cloud, di fatto, in parte, non tutto, come una sorta di servizio per la mobilità sempre più autonoma. Che cosa ci aspetta nei prossimi anni?
Sì, la visione è quella di vendere mobilità, quindi vendere chilometri, percorsi, e non vendere asset, cioè auto. Ovviamente il mercato, per quanto possa crescere, se guardiamo i trend globali, non potrà espandersi all'infinito, e quindi diciamo il santo graal del futuro dei trasporti è quello che cercano di raggiungere Uber, Waymo e con varie tecnologie, cioè vendere lo spostamento, i chilometri e non l'hardware. Quindi questo lo si sta cercando di raggiungere con tecnologie diverse. Oggi con vetture con autisti e domani con vetture senza, con l'obiettivo di un costo di 0,20 centesimi al miglio, che è il costo che ha citato ieri, che sicuramente è un costo molto competitivo, ma è anche probabilmente la promessa sottesa per sostenere la capitalizzazione finanziaria di Tesla, che è consapevole che per continuare a crescere di volumi, ma per raggiungere veramente dei livelli di capitalizzazione che sono quelli che lui cita nelle varie earning calls, deve fare dei salti quantici di crescita che non potrà fare soltanto con l'industria produttiva di auto, ma può farla con il servizio.
Ad oggi tutto quello che è stato annunciato è possibile, viste le regole attuali? Poi ovviamente quando citiamo le regole dipende da paese a paese, da stato, anche negli Stati Uniti, da stato a stato, quindi fare un discorso generale è un po' complicato, però è indubbio che l'innovazione tecnologica in questo caso dipende molto dalle leggi.
Sì, moltissimo. Ci sono, diciamo, già da un punto di vista tecnologico ci sono dibattiti accesi sul fatto che il sistema che utilizza Tesla, quindi basato prevalentemente sulle videocamere e non su alcuni sensori, insomma, senza entrare troppo nel tecnico, diciamo c'è già un dibattito tecnologico su quanto sia pronta la tecnologia Tesla per la guida autonoma livello 3, 4, 5. Ma immaginando che la soluzione tecnologica sia pronta o sarà pronta a breve, o comunque, voglio dire, hanno grandi competenze tecniche e lo hanno dimostrato, quindi sono sicuramente in grado di arrivare a un livello accettabile, diciamo che poi lo scoglio successivo è convincere le autorità regolatorie a circolare, a farti circolare, a poter erogare servizi commerciali, poter, diciamo, controllare la sicurezza. Diciamo che su questo punto i competitor, alcuni hanno gettato la spugna, ricordiamoci che Uber ha mollato la parte di autonomous driving diversi anni fa, quella che svolgeva internamente, altri brand sono fermati per la difficoltà, diciamo, di avere i capitali e il tempo per raggiungere gli obiettivi, sono rimasti in pochissimi, Google con Waymo, Amazon con Zoox, e hanno, diciamo, un portafoglio finanziario quasi da assegno in bianco, e nonostante questo ci hanno impiegato molti anni e tuttora oggi sono molto sotto osservazione, perché comunque nei paesi più avanzati, negli stati tipo la California, comunque c'è un'attenzione molto stretta da parte dell'autorità per la sicurezza. Certo, poi ci sono realtà come Las Vegas o come quindi il Texas, non Nevada, Texas, sì. E diversi paesi, sì, perché pensavo anche a Austin, infatti, sì. Che è Texas, dove si stanno aprendo servizi commerciali, perché lì è la stessa autorità regolatoria che cerca di chiamare un po' i player per sviluppare innovazione. Quindi il tema regolatorio secondo me sarà la più grossa barriera che rischia di allungare le tempistiche una volta che la tecnologia è pronta. E parliamo dell'America. Se veniamo di qua, dall'Atlantico, in Europa, probabilmente le barriere burocratiche saranno molto più alte.
Sì. Sono già oggi. Sì, magari la Germania potrebbe fare qualche passo in avanti spinta dalle case automobilistiche quando riterranno di essere pronte con la tecnologia, posso immaginare, non so.
Sì, il tema è che, come spesso succede, l'Europa è stata brava a normare determinate innovazioni. C'è ci sono delle direttive europee anche sull'applicazione della guida autonoma, e hanno inserito una serie di, diciamo, non paletti, ma una serie di requisiti, da un punto di vista formale, che sono necessari per poter poi gestire i servizi da un punto di vista operativo, che di fatto rallentano l'arrivo di queste aziende, perché queste aziende fanno prima a investire dove c'è un po' un mercato più libero, perché riescono a mettere in strada, a sperimentare più velocemente, che non in un mercato che è già regolamentato ma che non è ancora pronto. Quindi, come dire, è vero il quadro regolatorio, ma il quadro regolatorio alla fine l'azienda, la grande azienda, dice: vabbè, io investo dall'altra parte, che intanto faccio prima.
Sì, sì, chiaro. Carlo, un'ultima domanda su quello che c'è oggi sul mercato. Ci sono dei servizi di guida autonoma, di taxi, diciamo, a guida autonoma in giro per il mondo, negli Stati Uniti, tu hai citato Waymo, Zoox di Amazon, non so se fa già servizio taxi, c'era Cruise che sta un po' ripartendo, forse non completamente. Ecco, che cosa c'è sul mercato oggi, guardando anche al di là degli Stati Uniti e anche al di là degli Stati Uniti?
Oggi abbiamo di fatto due grandi poli, Stati Uniti e Cina. Effettivamente. Stati Uniti, Waymo è oggi un po' un leader, perché eroga servizi commerciali, quindi le loro vetture circolano regolarmente. Io ho stato un po' di settimane a San Francisco e ti confermo che ci sono centinaia di vetture che girano tutto il giorno, è già normale. Zoox sta facendo dei test a Foster City, a fianco di San Francisco, tra le sue sedi come navetta, e ha appena lanciato proprio in queste settimane un servizio a Las Vegas. Quindi loro hanno optato per lanciare delle operation in Nevada. Cruise sta lentamente ripartendo dopo lo stop che gli è stato imposto dall'autorità di sicurezza americana per un incidente che era stato mal gestito, e quindi, come dire, sta ripartendo dall'Arizona, da Phoenix. C'è poi una nicchia che in realtà non è una nicchia, ma che si chiama May Mobility, che sta operando con servizi di ride-hailing collettivo. Cioè loro fanno servizio di trasporto on demand, quindi a chiamata, in zone rurali, in zone domande deboli, e loro lentamente, ma in maniera continuativa, stanno crescendo come servizi ed operation. Quindi, diciamo, l'America si conferma, secondo me, l'attore principale su questo filone. La Cina gioca internamente con alcuni player che hanno già anche lì centinaia di flotte nella zona di Shenzhen, però, come dire, non sono molto sviluppate fuori dal paese. Quindi abbiamo due grandi poli, come, diciamo, tutta la grande tecnologia, la grande innovazione oggi si basa su questi grandi poli tra est e ovest, e credo che crescerà lì principalmente.
Molto bene, ringrazio Carlo Iacovini per essere stato con noi, molto interessante. Grazie, a presto, buon lavoro.
Grazie a tutti voi.
Parleremo fra poco di high performance computing, calcolo ad alte prestazioni, e anche di quantum technology. Adesso parliamo di TrueScreen, una startup che festeggia appena 2 anni di vita e ha annunciato pochi giorni fa un investimento da 2,4 milioni di euro. Che cosa fa TrueScreen? Adesso lo chiediamo a Fabio Ugolini, che è uno dei fondatori, quindi cofondatore, nonché amministratore delegato della società. Fabio, grazie di essere con noi, benvenuto.
Ciao Enrico, grazie mille dell'invito.
Allora, voi siete nati per attribuire un valore legale probatorio a contenuti digitali. Innanzitutto, di che tipo di contenuti stiamo parlando?
Sì, stiamo parlando principalmente di foto, di video, di audio, di screenshot e registrazioni dello schermo, o comunque anche tutti quei contenuti che possono essere acquisiti in tempo reale attraverso un dispositivo mobile, come può essere appunto un iPhone o un qualunque dispositivo Android. Quando questo file multimediale viene acquisito attraverso questi dispositivi, la nostra tecnologia può essere utilizzata, e quindi non parliamo soltanto di file multimediali, ma alcune volte anche di documenti su cui riusciamo ad applicare le nostre firme, ma comunque principalmente contenuti multimediali.
E come fate, con che tecnologia attribuite un valore probatorio a, che ne so, una fotografia, un'email, un documento classico che magari abbiamo sul computer o sullo smartphone?
Allora, quello che noi abbiamo fatto è brevettare quello che in gergo tecnico si chiama catena di custodia del valore probatorio di un file digitale, cioè la metodologia che permette di garantire questo valore probatorio è definita da delle linee guida internazionali che valgono appunto in tutto il mondo. Noi siamo riusciti a trovare il modo per portare questa metodologia, questo processo, questi insieme di attività che sono le stesse che vengono anche richieste ad un agente dell'FBI, per esempio, se dovesse acquisire un'informazione e appunto dargli questo valore probatorio, e noi siamo riusciti a portarle all'interno di un'infrastruttura, di un'architettura come quella dei dispositivi mobile, in modo tale che chiunque potesse utilizzarle in maniera molto semplice, e facciamo appunto dell'usabilità e della possibilità che tutti la possano utilizzare, una delle nostre principali caratteristiche. E quindi questa è la tecnologia, sono tante tecnologie che vengono mischiate all'interno del nostro, diciamo, della nostra soluzione, prevedono tecnologie provenienti da enti certificatori, prevedono algoritmi di criptazione, prevedono algoritmi di riconoscimento di determinati pattern che riconosciamo come malevoli. Mettiamo tutto questo insieme all'interno della nostra metodologia e appunto seguendo il procedimento che noi abbiamo brevettato siamo in grado di garantire che questi contenuti non abbiano subito alcun tipo di manipolazione nel momento in cui vengono acquisiti, e quindi ne garantiamo l'autenticità e conseguentemente anche l'immutabilità, in modo tale che si possa essere sicuri che quello che vediamo sia effettivamente autentico, perché sai Enrico che il grande problema che sempre di più dovremo affrontare è proprio non poter credere a quello che vediamo, perché è diventato troppo facile manipolare e alterare qualunque tipo di informazione. Non sono soltanto io a dirlo per TruScreen, ma recente report del World Economic Forum che ha detto che il principale problema, oltre ai grandi problemi che abbiamo di cambiamento climatico e tutto il resto, ma il principale problema che affronteremo nei prossimi anni è proprio l'alterazione di queste informazioni, che porterà a disinformazione e incapacità di credere a quello che vediamo di fatto in ogni ambito personale, professionale. Quindi noi contiamo con questa metodologia proprio di risolvere un pezzo di questo grande problema, garantendo che le informazioni acquisite con la nostra tecnologia siano appunto autentiche e immodificabili.
Mi fai un esempio partendo da un documento e da un problema, se possiamo definirlo così, e soprattutto anche per capire se tutta questo processo che voi mettete a disposizione deve essere fatto alla nascita del documento, può essere fatto in un secondo momento, quando arriva la vostra soluzione?
Certo, questa è un'ottima distinzione da fare, perché noi siamo principalmente sulla fonte, quindi nel momento in cui viene acquisita per la prima volta l'informazione, e dal di lì riusciamo a garantire appunto che durante tutto il suo ciclo di vita appunto sia garantita la sua autenticità. Quindi all'inizio, stiamo parlando dell'inizio del suo da quando viene acquisita. Beh, ti posso fare un esempio che è potenzialmente sulle mani di tutti. Noi collaboriamo con molte associazioni di difesa, ad esempio dei diritti delle donne in caso di revenge porn, stalking, diffamazione online, e in questo caso qui ad esempio per poter provare che si è subita, diciamo, qualche tipo di violenza o sono stati lesi i propri diritti, ecco che devi catturare ad esempio l'immagine di uno screenshot perché possa diventare materiale probatorio da portare in un contenzioso, ed evitare quindi che sia di fatto la parola di, diciamo, dell'attaccante contro la parola della vittima. Seguendo la nostra metodologia si è in grado di garantire che quello screenshot che prova quello che è successo di fatto sia successo davvero, perché comunque qualora ci fosse una perizia su quelle prove lì è di fatto incontestabile la metodologia che viene seguita, cosa che comunque noi comproviamo ogni volta anche insieme ai periti. I casi di utilizzo sono in verità veramente tantissimi. Noi lavoriamo principalmente con banche, assicurazioni, società di consulenza. Ti faccio un esempio, anche questo direi abbastanza semplice perché è un po' sulla bocca di tutti anche ultimamente, il tema del super bonus. Sai quante frodi ci sono state proprio nel momento in cui venivano rilevate le fotografie di fatto degli stati di avanzamento dei lavori, e molte volte venivano riutilizzate altre immagini provenienti da altri cantieri, o veniva manipolato il GPS, la geolocalizzazione o la data. Ecco che le società di consulenza che ci hanno utilizzato sono riusciti quindi a creare immediatamente reportistica autentica, immodificabile, come dicevamo prima, velocizzando tutto l'iter e tutti i processi di verifica e quindi anche l'ottenimento dei crediti. Questo sia per evitare frodi, ma anche per velocizzare i processi. I casi di utilizzo sono veramente tantissimi, quindi ogni qualvolta ci sia un valore legale, economico, sociale, politico, che prevede l'utilizzo di un'informazione, come può essere appunto una fotografia o un qualunque altro documento multimediale, ecco che noi possiamo essere utili, ed è per questo che comunque vediamo che c'è un mercato estremamente pronto a recepire la nostra soluzione.
Sì, sì, sicuramente il mercato è immenso, sterminato. Comunque bisogna essere organizzati, cioè bisogna prepararsi per tempo, quindi immagino che questa sia una soluzione che adottino per prime le aziende, i professionisti che già dal principio devono garantire che quello che stanno facendo sia poi certificato e abbia anche un valore probatorio. Quindi faccio un esempio tra i tanti che potrei fare: se io faccio un incidente e faccio la fotografia all'auto scozzata, in quel caso, se l'altro fa una fotografia creata con l'intelligenza artificiale per dimostrare che il danno è triplo di quello che è vero, in quel caso lì non riesco a dimostrarlo, almeno non con la vostra tecnologia.
Esatto, motivo per il quale appunto lavoriamo anche sui sinistri, occupandoci di sinistri insieme alle assicurazioni che adottano la nostra soluzione. In verità non è soltanto quando è richiesto dalla legge, perché comunque le aziende si stanno ponendo il problema delle frodi anche quando non è richiesto avere questi dati certificati, anche perché essendo una tematica anche relativamente nuova, si sa che la legge ci mette un po' anche ad adattarsi in un certo senso all'attualità e alle grandi rivoluzioni che la tecnologia porta avanti. La nostra teoria, su cui comunque per adesso siamo ancora molto convinti di non essere lontani da quello che si realizzerà, è che sarà inevitabile che qualunque volta ci sia appunto, come dicevo, un valore legale o economico legato a queste informazioni, sarà necessario, probabilmente sarà anche obbligatorio, dotarsi di tecnologie o diciamo assicurazioni dal punto di vista metodologico come quella che forniamo noi. Anche qualora non fosse obbligatorio dal punto di vista legale, comunque noi che parliamo principalmente col dipartimento di rischio oppure del dipartimento legale o delle operation, perché comunque ogni qualvolta metti in dubbio un'informazione, di fatto stai perdendo del tempo a verificare se sia reale o no, se ci sia una frode o meno. Quindi non è soltanto un tema della vera necessità della certificazione, ma è anche un tema appunto di velocizzare i processi, ed è anche un tema del non porsi più il problema, perché se tu metti a posto da subito questo tipo di problematiche, ecco che non ti poni il problema e vai oltre.
Sì. Quindi i vostri clienti sono sostanzialmente aziende, cioè non è un prodotto consumer, anche se mi sembra di aver capito che la vostra applicazione può essere utilizzata da tutti.
In verità è proprio, è chiaro che il nostro modello è principalmente, come modello di business, TruScreen ha sicuramente appunto il B2B, però se si ricerca TruScreen all'interno di un qualsiasi app store, sia di iOS che di Android, si trova la nostra soluzione proprio per quelle casistiche un po' più semplici che non richiedono particolari integrazioni con i sistemi informativi delle aziende, cose che noi quotidianamente facciamo per poterci integrare ad esempio all'interno di una banca, per esempio, ma per poter scattare una foto, un video, oppure come dicevo prima uno screenshot, una registrazione di una chat, eccetera, direttamente dal proprio telefono, ecco che si può scaricare TruScreen direttamente dall'App Store, e c'è un modello che è consumer, se così lo vogliamo chiamare, quindi siamo molto flessibili e multicanali, ed è questo da subito una cosa che ci contraddistingue anche rispetto ad altre soluzioni di questo tipo.
E in questo caso l'app si integra, diciamo, e lavora assieme a, che ne so, alla fotocamera, il client email, o devo fare tutto all'interno della vostra app?
Per poter ottenere il massimo del valore probatorio bisogna fare tutto all'interno della nostra app, proprio perché noi all'interno siamo in grado di garantire che niente sia stato manipolato. Per esempio la geolocalizzazione è una cosa che diamo anche un po' per scontata in un certo senso quando vediamo questa informazione all'interno delle fotografie, ma se tu scatti una foto e la salvi all'interno del tuo rullino, per poter manipolare la geolocalizzazione basta andare nell'edit, manipolare la geolocalizzazione, poi magari duplicare per ottenere un file nuovo, che così non si vede la cronologia della manipolazione. Ecco che tutte queste cose sono assolutamente impossibili da fare all'interno della nostra applicazione, perché protegge con una serie di caratteristiche. Per esempio, uno dei controlli che abbiamo è che appena si connette un cavetto nello smartphone che stai utilizzando mentre stai utilizzando la nostra applicazione, l'applicazione sente il cavetto e sa che soltanto con il cavetto si possono cercare di bucare certe sicurezze all'interno di un telefono, e quindi si blocca l'applicazione e rileva che c'è un passaggio di dati che non si aspetta. Questo è uno dei tantissimi livelli di sicurezza che noi abbiamo aggiunto ed è quello che ci permette di dire che siamo molto tranquilli. Neanche noi sappiamo come aggirare questi protocolli di sicurezza di fatto, e il nostro lavoro è aggiungerne ogni giorno in modo tale che sia sempre più robusta e sicura questa soluzione.
Potrebbe essere integrata di default nel sistema operativo? Non so se sto esagerando.
Non posso dirti chi ci ha detto esattamente questa cosa qui, ma è una cosa di cui spero presto potremo anche valutare di parlare.
Perché se uno nativamente ha una soluzione del genere in tutto quello che fa, client di posta, produzione di documenti, fotografie, eccetera, eccetera, non so se ha risolto il problema, però ha fatto un bel passo in avanti.
Mettiamola così, è un'ipotesi che saremo molto contenti di valutare nuovamente nelle discussioni che stiamo facendo e che spero di poter portare avanti.
Il mondo è grande, variegato, nel mondo non c'è una soluzione del genere?
Ci sono soluzioni che vanno in questa direzione, è evidente che il mercato, cioè il problema è molto grande, come dicevamo prima. Ed è chiaro che ci sono alcune soluzioni che vanno nella direzione, quantomeno dal punto di vista dello storytelling, di garantire questo tipo di beneficio. Quello che mi sento di dire è che sono molto tranquillo nel dire che la metodologia forense che noi abbiamo applicato a questa tecnologia, a questa nostra soluzione, di fatto ci differenzia tantissimo da tutte le altre soluzioni che siamo stati sempre in grado in qualche modo di aggirare dal punto di vista della sicurezza. Molto spesso si parla di garantire l'autenticità di un dato semplicemente mettendolo, si dice notarizzandolo con la blockchain, no? Molto spesso ci viene detto, mettete i file in una blockchain e così siete a posto. La verità è che la blockchain serve a poco nel momento in cui c'è un detto, no Enrico, si dice garbage in, garbage out, cioè se quello che entra è già corrotto, la blockchain non è che può rimetterla a posto. E noi proprio su questo ci basiamo la nostra differenza. Noi garantiamo che quello che entra all'interno di questo sistema di certificazione, di fatto, lo garantiamo proprio all'origine, cosa che la blockchain non è in grado di fare. Direi che la stragrande maggioranza, il 99% delle altre soluzioni, va esclusivamente in questa direzione, e non è quindi tanto la differenza di cosa fai alla fine per certificare, notarizzare quindi il file, ma è come lo acquisisci. E noi siamo estremamente differenziati su questo. Abbiamo brevettato la metodologia forense che permette di acquisire in un determinato modo, esattamente come previsto dalle linee guida internazionali, e su questo siamo assolutamente gli unici al mondo.
Tu hai più volte citato lo smartphone. La soluzione lavora solo su app, quindi solo su smartphone, o anche su computer via web?
Chiaramente c'è tutta una parte di servizi che abbiamo anche via web, però la grande differenza di fatto tra uno smartphone e quello che si può fare via web con i classici servizi, con le web app che possiamo utilizzare fondamentalmente su qualunque dispositivo, è il grado di sicurezza che sta intorno a questi servizi. Mi spiego. Un telefono di per sé ha una tecnologia che è in grado in un certo senso di chiudersi a riccio in determinati momenti, è capace di diventare offline, le informazioni che sono contenute all'interno di un'applicazione sono segregate dal sistema operativo in determinati modi che invece una web app non riesce ad ottenere, motivo per il quale appunto le foto in questo caso come esempio, ma video e qualunque altra cosa, non devono essere importate dall'esterno proprio perché è comunque facile che possano essere manipolate, ma se vengono acquisite direttamente all'interno di quella che noi chiamiamo sandbox, quindi questa sorta di area super sicura e segregata dal resto del mondo, ecco che lì dentro noi siamo sicuri di poter trattare con i guanti, esattamente come si vede nei telefilm, no? Che quando c'è la scena di un delitto tutti devono avere i guanti per non inquinare le prove. Noi facciamo la stessa identica cosa, essendo sicuri che l'ambiente forense, quindi isolato e non possibile da manipolare, noi lì dentro possiamo fare tutte le nostre analisi ed essere sicuri che quello che garantiamo è effettivamente autentico e immodificabile.
Visto che stiamo parlando di fatto di cyber security, voi ad oggi non siete a conoscenza di strumenti in grado di bucare il vostro sistema, quindi dite il nostro sistema è sicuro e ha un valore probatorio. Questo non toglie, però immagino che poi, come sempre, è una rincorsa a essere più bravi di quelli che scoprono magari le vulnerabilità, questo non esclude che in futuro possa anche succedere, no?
Vero, verissimo, noi non quotidianamente ma sicuramente mensilmente proviamo non soltanto noi stessi ma dall'esterno, quindi assoldando specialisti del bucare questa tipologia di servizi informatici, e fino ad oggi abbiamo ricevuto tutte le certificazioni del caso sul fatto che nessuno in effetti, né dal punto di vista teorico né dal punto di vista pratico, perché comunque anche teoricamente si può provare a bucare un servizio, nel senso che se ti espone a una perizia all'interno di un contenzioso, si tenta anche di, non so, come dire, bucare in via teorica, soltanto mettendo in dubbio il procedimento, no? Quindi né dal punto di vista teorico né dal punto di vista pratico nessuno è mai riuscito a farlo. Ora, essendo che tutto è possibile nell'informatica e noi accettiamo che ci sia la possibilità di che qualcuno prima o poi ci riesca, faccio mie le parole che ci sono state dette da un maresciallo delle forze dell'ordine, che ci disse: beh, se qualcuno riesce ad aggirare tutte queste sicurezze, tutti questi metodi per evitare che appunto ci possa essere una frode o un crimine eccetera, beh, in un certo senso se la merita. Cioè, l'obiettivo non potrà mai essere ridurre del 100% il rischio, ma quando inizi a ridurlo del 99,9%, perché oggettivamente è comunque molto complesso, senza stare a dilungarmi su tutte quelle che sono le caratteristiche di sicurezza, ma è oggettivamente molto complesso, ecco che comunque siamo passati da un rischio che invece è quotidiano e presente in tutto quello che facciamo, cioè la manipolazione delle informazioni, a qualcosa dove soltanto pochissimi eletti ci potrebbero riuscire. Quindi comunque è già una parte grossa del problema che in un qualche modo si è risolta.
Molto bene, Fabio Ugolini, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie molto Enrico, a presto.
Adesso parliamo brevemente di supercalcolo. Una cosa che si dice spesso è che i supercalcolatori, o meglio la quantità dei supercalcolatori o anche la capacità dei supercalcolatori in un paese ne determina in qualche modo la competitività. Sono macchine gigantesche che consumano anche megawatt di potenza elettrica, storicamente vengono utilizzati per la ricerca di base, cominciano però, ormai da qualche anno però, sempre più ad essere utilizzati anche da aziende di medie dimensioni, non solo dalle grandi aziende che storicamente hanno usato infrastrutture di questo tipo, anche costruendole all'interno del perimetro aziendale. I numeri sono ancora ovviamente limitati, mancano ancora molte competenze diffuse, non è che si trovano esperti di supercalcolo così dietro l'angolo, ma potrebbero essere più numerose le aziende che usano supercalcolatori per fare simulazioni, calcoli complessi per la progettazione di prodotti, di nuovi materiali. Buona parte della manifattura italiana potrebbe beneficiare di queste tecnologie. E questo anche perché le risorse di calcolo sono sempre più accessibili. Allora, questa settimana ho partecipato a Torino alla HPC Roundtable. HPC sta per High Performance Computing, quindi calcolo ad alte prestazioni. Questo appuntamento riunisce ormai da 3 anni tutta la community del settore, e ho fatto alcune domande a Roberto Strano, che è uno dei fondatori di Duit Systems, l'unica società in Europa, società di Torino, l'unica società in Europa specializzata esclusivamente in calcolo ad alte prestazioni, nella consulenza per le aziende che vogliono adottare queste tecnologie.
Diciamo che sta prendendo, diciamo così, un andamento sempre più veloce, sempre più importante. Siamo partiti in ambito manifatturiero, quindi tutta la parte, diciamo, di simulazione in ambito manifatturiero. Poi si è passato in ambito bioinformatico, quindi anche medicina, ricerca su DNA e RNA. E questa cosa qua, diciamo così, a macchia d'olio si è espansa su altri settori e ha ridotto, diciamo così, i prezzi e l'accessibilità di quel tipo di risorse. Quindi le risorse possono essere, se una volta erano il data center in casa dell'azienda grossa, adesso può essere il data center in casa dell'azienda piccola, ma può essere anche cloud. L'accesso alle risorse HPC può essere anche per aziende che non possono permettersi, diciamo così, delle risorse in casa, ma possono anche usare le risorse in cloud a tempo, quindi le usano per il tempo necessario per poi insomma avere risultati e spegnere e non usare quel tipo di risorsa.
Quindi il calcolo ad alte prestazioni, quindi il super calcolo, è uno dei servizi del cloud, o comunque può essere anche uno dei servizi del cloud, perché noi al cloud spesso associamo lo storage, quindi l'archiviazione dei dati, oppure l'uso di servizi che possono essere la posta elettronica, un software gestionale, ma anche quindi super calcolo.
Sì, anche super calcolo, e con il discorso del AI, quindi intelligenza artificiale, il cloud prenderà ancora più piede, quindi l'infrastruttura è la stessa. Bene o male le macchine sono le stesse, ma cambia il software che viene utilizzato su quelle macchine. Quindi da software di simulazione per simulare la realtà a software per fare intelligenza artificiale.
Uno dei temi di cui si sta parlando molto in questi anni ormai, però sicuramente negli ultimi mesi, non negli ultimi pochi anni, è quello del grandissimo consumo di energia, quindi anche tutti i grandi data center che utilizzano intelligenza artificiale, su cui si fanno si fa addestramento e anche poi inferenza di intelligenza artificiale, consumano un sacco di energia elettrica.
Assolutamente.
Cosa si sta facendo per tentare di ridurre o comunque rendere più efficienti questi grandi sistemi?
Allora, principalmente due cose. La prima è lavorare sull'hardware, quindi ottimizzare l'hardware per consumare meno in qualche modo, quindi sia in ambito CPU che GPU, che sono quelle più utilizzate, quindi diciamo così la parte computazionale spinta, e sia lato software, quindi ottimizzare i software per fare in modo che quel software sia ottimizzato e consumi meno.
Un po' come quando, adesso io banalizzo però per farci capire, quando sul mio smartphone mi arriva un aggiornamento e in quell'aggiornamento mi viene detto che consumerà meno risorse, quindi la batteria mi dura di più.
Esatto, nel piccolo è esattamente la stessa cosa.
In maniera più complessa ovviamente.
Sì, ma è quello, comunque la sostanza è quella. Esattamente.
Sul lato software ci sono delle cose interessanti da dire, perché stiamo parlando di infrastrutture che hanno anche software che non è che sono stati scritti ieri l'altro, no?
Esatto. Quello che sta anche facendo è praticamente molte case software stanno riscrivendo il software, che magari era software, diciamo così, creato negli anni 70, quindi con deve essere un po' vecchiotto, e lo stanno riscrivendo per essere compatibile con le nuove tecnologie e quindi ottimizzato per le nuove tecnologie.
Sempre per cercare di risparmiare energia, che cosa si sta facendo ad esempio sul lato della dissipazione del calore, del raffreddamento, che cosa stiamo vedendo?
I sistemi inizialmente erano prevalentemente la maggior parte raffreddati ad aria.
Come il nostro computer.
Esatto,
diciamo.
Come il computer di
che
casa.
Poi magari alcuni computer non più, però molti sì.
Sì, esatto. Ma è quello che sta anche capitando per i PC di casa, nel senso che esistono alcuni PC che vengono raffreddati non più ad aria, ma a liquido, che permettono di raffreddare meglio e in minor tempo e ottimizzando l'energia, diciamo così, per raffreddare il sistema anche all'interno di data center di dimensioni notevoli.
2024.
Adesso facciamo un passo in avanti, un passo tecnologico. Allora, non solo le aziende dovrebbero avere competenze di supercalcolo, oddio, non è che si pretenda che ci siano super esperti di high performance computing, però sapere che esistono queste opportunità. Poi ci sono, insomma, quelli che magari vi aiutano per capire come, che ne so, creare un nuovo materiale, fare una simulazione che magari richiede molti giorni, molte risorse, molti soldi. Probabilmente fatta con un supercalcolatore si fa più velocemente e con meno investimenti. Insomma, al di là di queste, molte, soprattutto le grandi aziende, dovrebbero cominciare a capire anche come potranno usare i computer quantistici e in generale le tecnologie quantistiche che si stanno sviluppando un po' in tutto il mondo e che potrebbero arrivare fra qualche anno. Uso il condizionale perché stiamo parlando di tecnologie che hanno davanti ancora alcune sfide, ma la ricerca sta procedendo speditamente e infatti questa settimana a Pavia, l'Università di Pavia e l'Università Bicocca di Milano hanno organizzato un evento per parlare del tema, per fare il punto della situazione, per presentare anche il National Quantum Science and Technology Institute. che è nato in Italia, cercherà di creare sinergie fra il mondo universitario e della ricerca con le aziende, le start-up, il mondo della finanza, dei venture capital, per sviluppare tecnologie quantistiche. Allora, partiamo da una posizione importante e interessante perché a livello di ricerca, a livello universitario, siamo messi molto bene. Abbiamo competenze, centri di ricerca, ricercatori e professori che insegnano queste materie. Insomma, questo è un punto di partenza importante. Nel corso dei prossimi anni si tratta di costruire un network anche con le imprese. Per adesso, all'interno di questo progetto, il National Quantum Science and Technology Institute, fanno parte le uniche due aziende che fanno parte sono Thales Alenia per il mondo dell'aerospazio e Leonardo, che ha uno spettro di competenze molto vasto. Però l'obiettivo è quello di creare un network un po' più vasto. Dunque, ho incontrato in questa occasione Marco Pistoia, che è arrivato dagli Stati Uniti per parlare di queste tecnologie. Marco Pistoia è il responsabile della ricerca applicata alla tecnologia in JP Morgan Chase, la più grande banca del mondo, banca statunitense, che è con noi e che saluto. Marco, benvenuto a 2024.
Grazie Enrico, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Per quale motivo una grande banca investe in ricerca di base sulla tecnologia e investe in un team come quello che tu guidi con decine di ricercatori?
Beh, in effetti la computazione quantistica non era stata introdotta per il mercato finanziario, giustamente, ma per la fisica e la chimica. Quindi la tua domanda è molto pertinente. Per quale motivo JP Morgan si è messa a fare ricerca usando quantum computing? E il motivo per cui inizialmente avevamo iniziato nel mondo con la fisica e la chimica è perché a livello delle particelle quantistiche i fenomeni fisici seguono le leggi della meccanica quantistica e queste leggi non si possono simulare su un computer tradizionale dove i bits sono 0 e 1. Ci vogliono dei bits che possano essere 0 e 1 nello stesso tempo, cioè in superposizione di stati, 0 e 1 nello stesso tempo, già come sono anche le particelle quantistiche. Quindi non appena questa novità è stata introdotta a livello dei computers, si è capito che questi computers potevano essere usati non soltanto per la fisica e per la chimica, ma per ogni computazione che ha alta complessità, particolarmente le computazioni dei problemi che abbiamo in finanza. E infatti in finanza ci sono tantissimi problemi che hanno alta complessità e per questi problemi il potere computazionale del quantum è ideale. E in aggiunta vorrei dire che in finanza i problemi matematici devono essere risolti non solo con precisione, ma anche velocemente, in tempo reale, perché sappiamo benissimo che il mercato cambia proprio sotto gli occhi delle persone che lavorano in finanza, e soltanto la computazione quantistica ha questo potenziale di soddisfare queste condizioni, cioè la velocità e la precisione. Ed è per questo che JP Morgan ha deciso di investire in queste tecnologie già da qualche anno, e abbiamo messo insieme un gruppo interno di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di diventare pronti al quantum. Cioè non è che possiamo già usare quantum computing adesso nei nostri problemi quotidiani che dobbiamo risolvere dal punto di vista finanziario, ma stiamo creando gli algoritmi adesso che useremo quando i computers diventeranno sufficientemente maturi.
Qual è l'orizzonte temporale che vi siete dati? Cioè, quando pensate che ci possano essere le prime applicazioni concrete sul campo?
Ok, per questo vorrei anche fare una distinzione. Allora, quando diciamo che noi a JP Morgan facciamo ricerca nella tecnologia quantistica, sono due campi di tecnologia quantistica su cui noi facciamo ricerca. C'è il quantum computing, che ho appena, diciamo, velocemente descritto come una tecnologia che permette di risolvere problemi velocemente e con precisione. E poi c'è un altro braccio, diciamo, della tecnologia quantistica che si chiama criptografia quantistica. In questo campo c'è una tecnologia, la distribuzione quantistica delle chiavi, o in inglese quantum key distribution. Allora, il motivo per cui sto facendo questa distinzione è che quando tu mi chiedi l'orizzonte temporale, ci sono due orizzonti temporali. Quello di quantum computing ci aspettiamo che avrà un impatto dal punto di vista proprio della produzione, con le applicazioni risolte dal punto di vista di business proprio giornalmente, verso la fine di questa decade, cioè verso il 2029-2030. È un po' difficile da fare una stima, perché ovviamente per poter fare questa stima dobbiamo prendere in considerazione non soltanto gli algoritmi che noi stiamo scrivendo, ma anche l'hardware, cioè i computers. Noi non costruiamo computers a JP Morgan Chase, quindi ci affidiamo ai computers sviluppati da altre compagnie. Quindi quando tutto questo ecosistema si mette in moto con coesione, avremo sicuramente dei risultati, e noi ci aspettiamo che questo avverrà per l'appunto verso la fine di questa decade. Invece l'altra tecnologia, quella di sicurezza, per quale motivo è necessaria? Come dicevo prima, i computer quantistici hanno questo dono, ci promettono che un giorno risolveranno dei problemi velocemente e con alta precisione. Purtroppo questa proprietà brillante dei computer quantistici si applica anche alla crittografia, nel senso che la crittografia potrà cadere sotto le mani di un quantum computer, nel senso che il quantum computer riuscirà a rompere questa crittografia con precisione e in poco tempo, già, dello stesso modo in cui risolve altri problemi, risolverà il problema di decriptare i dati senza essere autorizzato. Per questo noi stiamo lavorando su un'altra tecnologia quantistica che risolve il problema causato dal quantum computing. In altre parole, il quantum computing può avere la capacità di decriptare i dati, la tecnologia che siamo noi è resistente al quantum computing. Questa tecnologia, come ho detto, si chiama in inglese quantum key distribution, o in italiano la distribuzione quantistica delle chiavi, è già disponibile e funziona, si può usare già da adesso. Ovviamente c'è ricerca che deve essere fatta, può essere migliorata, ma già funziona, infatti è usata in molte nazioni del mondo, e JP Morgan è la prima banca al mondo che la sta distribuendo in scala globale.
E in questo caso la si usa però sempre sui computer quantistici che sono già disponibili, anche se non sono ancora, diciamo, allo stato finale, sono ancora allo stato prototipale?
Beh, diciamo che questa tecnologia non usa gli stessi computer quantistici che si usano per le applicazioni finanziarie, usa degli altri dispositivi che non fanno delle computazioni, ma generano soltanto queste particelle in superposizione e le distribuiscono sulla rete, quindi non c'è un vero e proprio calcolo. Forse questo è il motivo per cui la tecnologia è più matura, perché non si fanno calcoli ma solo distribuzione di particelle, quindi sono dei dispositivi diversi.
Chiarissimo, interessante. Quali applicazioni possiamo immaginare nel settore della finanza? Cioè, possiamo fare degli esempi concreti, magari anche insomma comprensibili, di problemi che oggi un'istituzione finanziaria fatica a risolvere in breve tempo e che invece con i computer quantistici saranno risolte o in tempo reale o in pochissimo tempo?
Certo, infatti, come dicevo, nella finanza ci sono tantissimi problemi con alta complessità che possono essere in un certo senso raggruppati in categorie. Ci sono i problemi di ottimizzazione, tra cui il famoso portfolio optimization, l'ottimizzazione di un portafoglio di assets, c'è derivative pricing, c'è l'analisi del rischio, tutti i problemi che hanno una complessità proibitiva. Ma poi se andiamo nell'area dell'intelligenza artificiale, posso dire che quasi ogni algoritmo classico, cioè che si esegue oggi sui computer tradizionali, quasi ogni algoritmo classico può migliorare drammaticamente se ci poniamo l'obiettivo di far girare un algoritmo equivalente su un computer quantistico, perché noi sappiamo che nell'artificial intelligence, nell'intelligenza artificiale, nel machine learning, gli algoritmi hanno sempre un certo margine di errore. Con il quantum computer questi errori diminuiranno drasticamente. E quindi, per esempio, nell'ambito di machine learning abbiamo fatto degli algoritmi per estrarre sommari, riassunti dal testo. Per esempio, se c'è un grande documento che deve essere analizzato velocemente e bisogna velocemente identificare in questo documento aree che sono preoccupanti, cose che possono essere interessanti ma anche urgenti dal punto di vista finanziario o legale, noi abbiamo un algoritmo quantistico che processa tutto il documento ed estrae un sommario con le parti rilevanti che sono importanti. Poi ovviamente non vogliamo sostituire gli esseri umani, ci sarà sempre il bisogno, per esempio se si tratta di un contratto legale, ci sarà bisogno di esseri umani, avvocati e così via, che leggono il documento per intero, ma intanto questo iniziale processo fatto automaticamente da un computer quantistico già dà dei risultati. Poi altre cose che abbiamo fatto, la identificazione automatica delle frodi in processi che coinvolgono le carte di credito o i pagamenti. Questo particolare problema ha i false positives e i false negatives, cioè situazioni in cui c'è per esempio una frode ma la frode non viene identificata, questo è un false negative, oppure una frode viene identificata e poi si scopre che in realtà era una transazione genuina che non doveva essere, diciamo, riportata come frode, quindi questo qui è un false positive. Questi due parametri sono particolarmente preoccupanti perché tutte e due causano dei problemi. Quando c'è un false positive o un false negative abbiamo diversi problemi, ma quindi avere un algoritmo che minimizza questi due problemi è sicuramente molto importante nella finanza.
Un'ultima domanda riguarda tutte le altre tecnologie, ma per proprio per titoli, come dire, per capire quali altre tecnologie voi state sviluppando e anche per capire il motivo per cui investite, io non so quante siano le banche, ma in generale anche le aziende che fanno ricerca di base così approfondita con team di decine di persone. Certamente immagino che uno dei motivi sia quello di rimanere competitivi sui mercati internazionali che diventano sempre più complessi. Però quali sono le altre tecnologie che state sviluppando al di là del Quantum Technologies?
Grazie di questa domanda, Enrico, perché infatti io sono veramente sorpreso in un certo senso, perché quando ho iniziato a lavorare per JP Morgan, parliamo del gennaio del 2020, e la compagnia mi ha dato la lista degli argomenti, delle aree di ricerca che avrei dovuto sviluppare, sono rimasto veramente sbalordito in senso positivo dal vedere quanto avanzata è la visione tecnologica di questa banca. Per esempio, quantum computing e quantum key distribution sono veramente due tecnologie molto avanzate. Sì, è vero che magari potevamo fare un piccolo progetto, ma qui siamo andati ben oltre il piccolo progetto, abbiamo veramente iniziato a lavorare in larga scala, abbiamo pubblicato tantissimi risultati. Ma poi chi si sarebbe immaginato, per esempio, che in una banca si lavora su la realtà aumentata, cioè augmented and virtual reality, la realtà aumentata e la realtà virtuale. A volte uno associa queste tecnologie con i videogames, in realtà c'è una domanda nella finanza per usare queste tecnologie anche a livello di interazione con i clienti, interazioni interne che ci permettono di facilitare l'apprendimento, il training, senza dover necessariamente viaggiare, oppure anche l'abilità di vedere i dati finanziari in tre dimensioni, invece di vederli in due dimensioni su un computer, sullo schermo di un computer, o in due dimensioni su un pezzo di carta, li possiamo vedere in tre dimensioni con i nostri occhi, usando ovviamente un visore per la realtà aumentata. Questa è una cosa che stiamo facendo. Poi l'internet delle cose, Internet of Things, quindi anche questa è una cosa che non mi sarei aspettato di dover lavorare, su cui dover lavorare quando sono venuto qui a JP Morgan, e sono molto contento di avere un team che sta lavorando su come potenziare per esempio i nostri ambienti lavorativi o i posti in cui ci incontriamo con i clienti usando sensori. Praticamente questi sensori ci danno informazioni sul numero delle persone che sono dentro un certo locale, ci danno informazioni su come cercare una persona in un ufficio, sapendo che ogni giorno una persona si può sedere a una scrivania diversa. Noi possiamo avere la realtà aumentata combinata con l'internet delle cose e avere davanti a noi il passaggio, diciamo il sentiero all'interno dell'ufficio su come raggiungere questa persona, senza contare anche i casi di emergenza in cui ci sono ad esempio incendi, se ci dovesse essere un'emergenza di questo tipo, è giusto avere una soluzione che immediatamente indirizza le persone nell'ufficio verso l'uscita di sicurezza, non tanto quella più vicina, ma quella meno pericolosa e anche quella meno affollata. Poi facciamo tecnologia un po' più tradizionale, ma comunque avanzata, per esempio nell'ambito di blockchain per i pagamenti, su cui JP Morgan è anche molto avanzata. Infatti abbiamo una compagnia creata da JP Morgan che si chiama Onyx, che fa pagamenti usando blockchain. E infine cose come cloud computing. Noi abbiamo creato un team di ricerca che studia come minimizzare i costi di cloud computing e anche come minimizzare l'inquinamento causato dai nostri programmi che girano sulla cloud, come farli girare più velocemente, con meno operazioni, ma sempre con la stessa qualità, e quindi in un certo senso anche diminuire l'impatto ambientale.
Molto interessante, e mi verrebbe da dire queste ultime cose sembrano più normali se le confrontiamo con le quantum technologies. Ringrazio Marco Pistoia per essere stato con noi, grazie, a presto e buon lavoro.
Grazie infinite, ciao a tutti.
All'evento che c'è stato a Pavia, a cui facevo riferimento poco fa, c'era anche Jacopo Drudi, tra gli altri, operating partner di United Ventures. United Ventures è uno dei principali fondi di venture capital in Italia, che investe su aziende italiane con fondatori italiani e che sta, come è necessario fare per tutti gli investitori che guardano alle tecnologie, anche quelle dei prossimi anni, sta valutando alcune opportunità in questo settore. Sentiamo Jacopo Drudi intervistato a Pavia.
Siamo sempre stati tra i principali pionieri in Italia negli investimenti nel mondo della tecnologia, quindi cerchiamo sempre di essere un passo avanti e anticipare il trend. Investiamo solo su imprenditori e founder italiani, quindi quello che vogliamo fare è validare tecnologie italiane per portarla poi sui mercati esteri. Come stiamo oggi investendo sulle AI in maniera molto verticale, quindi cercando investimenti che ci possono aiutare a rinforzare le AI in quanto tale, quindi dati sintetici, tecnologie relative a data storage piuttosto che riconoscimento di deepfake, allo stesso modo riteniamo che sia indispensabile e necessario avere un occhio su tutto quello che riguarda il mondo quantistico. Ovviamente restiamo principalmente un investitore in software, quindi siamo molto più vicini alla parte software rispetto alla parte hardware. La domanda che ci poniamo e che stiamo cercando di analizzare nel più breve tempo possibile è proprio se e quando le tecnologie quantistiche, software o hardware, potranno essere sul mercato in maniera profitable o vicino al mondo del profitable. Questo è un po' il nostro punto di domanda, però è chiaro che il futuro quantistico sta arrivando e non possiamo essere in ritardo.
Avete già visto, valutato, soppesato proposte, progetti, startup italiane?
Abbiamo visto qualcosa di startup non in Italia ma con founder italiani, abbiamo rigettato alcune opportunità di investimento nel mondo quantum, altre sono ancora sul nostro tavolo, pensiamo nei prossimi 12 mesi di portare a termine qualche investimento in questo ambito. È molto importante l'applicazione alla quale quella tecnologia quantistica vuole rispondere. Se è un'applicazione che può essere sul mercato in tempi più o meno rapidi, e parliamo non di 6 mesi ma di 2, 3, 4 anni, allora è qualcosa che guardiamo molto volentieri. Se i tempi sono più lunghi, come in certi casi purtroppo sembra, allora forse è meglio aspettare e faremo l'investimento con un altro fondo futuro.
A che tipo di applicazioni state pensando, o dove voi avete capito che le quantum technologies, perché non parliamo solo di quantum computing, possano servire in maniera efficace, magari anche in un ecosistema industriale italiano?
Allora, c'è sicuramente tutto il mondo finanziario. La necessità di fare calcoli in tempi reali molto complicati. C'è tutto il mondo della criptografia, c'è tutto il mondo del healthcare, dello sviluppo di modelli di simulazione che possono essere sicuramente agevolati con la parte di Quantum. E poi chiaramente noi siamo alla finestra, cerchiamo di capire quali sono le vision di questi founder che vogliono fare disruption di mercati. Quindi per noi è molto, come dire, siamo in una posizione nella quale noi guardiamo, cerchiamo di comprendere e valutare se quel mercato c'è o non c'è. È difficile anticipare oggi i mercati di riferimento di queste tecnologie, però principalmente, direi in maniera anche abbastanza scontata, direi finanziario e il mondo healthcare sono probabilmente quelli più vicini. In generale il mondo delle simulazioni software è sicuramente quello che può essere più attraente oggi per un operatore come noi.
Ti faccio un'ultima domanda sul, chiamiamolo, ecosistema industriale italiano. È vero, voi siete un venture capital, guardate al mondo delle startup, però ovviamente vivete in questo paese, in questo mercato, quindi state vedendo quello che sta succedendo. Le imprese, le grandi imprese italiane stanno investendo in queste tecnologie o ancora poco, addirittura per nulla?
Il mondo Quantum, per quanto ne sappiamo, non ci sono investimenti da parte di aziende italiane. E questo è un po' deprimente, anche perché abbiamo visto oggi quanto invece le grosse aziende americane si stiano muovendo rapidamente da anni. Abbiamo sofferto di questa mancanza di attenzione a quello che effettivamente stava arrivando sul mercato con tutto il tema dell'intelligenza artificiale, forse pagando anche un gap di competenze. Oggi sembra che il gap di competenze quantistiche non ci sia, perché le università stanno producendo talenti e quindi manca un po' l'asset imprese, e speriamo che arrivi presto. Per quello che riguarda invece il cuore dell'Italia, cioè tutto il mondo manifatturiero che nonostante tutto resiste, devo dire che prima di parlare di tecnologie quantistiche qui bisogna, come dire, innanzitutto parlare di tecnologie di intelligenza artificiale e di automazione. Siamo ancora indietro da questo punto di vista, speriamo che con l'attuazione del decreto 5.0 qualcosa cambi rapidamente. Sicuramente prima ci dovrà essere un grosso investimento nel mondo dell'intelligenza artificiale e poi potrà arrivare quello Quantum.
Rispetto alle tecnologie quantistiche, se dovessi esprimere un desiderio, mi piacerebbe che questi supercalcolatori del futuro potessero risolvere uno dei grandi problemi che assilla molte persone durante le stagioni un po' più fredde, cioè il raffreddore. So benissimo che ci sono centinaia di virus che provocano il raffreddore, però proprio grazie alla capacità di questi super calcolatori magari arriveremo a un punto in cui avremo macchine in grado di intercettare rapidamente quel virus e trovare la medicina per combatterlo e nel giro di qualche giorno sconfiggere il raffreddore, o addirittura ore. No, adesso ore penso che sia proprio impossibile, però questo potrebbe essere anche un futuro della medicina personalizzata, puntuale e molto veloce. Nell'attesa vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione per questa puntata. Questo era un modo per dire che questa settimana sono particolarmente raffreddato, ma penso che fosse abbastanza chiaro. Potete contattarci al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Oltre a voi ringrazio anche a Laura Faggin che mi aiuta durante la settimana in redazione. Ci risentiamo nella prossima puntata.